Bene, cari amici, allora prendiamo in mano il mio libro di catechesi, il Credo, le verità fondamentali della fede. Stiamo facendo il secondo articolo del Credo, credo in Gesù Cristo, suo unico figlio, nostro Signore, e per quanto riguarda questo articolo del Credo stiamo esaminando i principali titoli di Gesù, titoli che contengono affermazioni di fede riguardo al mistero stesso di Gesù. Allora, ci siamo chiesti che cosa significhi la parola Gesù, il nome Gesù, e abbiamo visto questo nome che Maria e Giuseppe hanno dato Gesù su invito dell'angelo, anzi su comando dell'angelo. Infatti l'angelo dice a Maria: ecco, conciperai un figlio, lo darai alla luce, lo chiamerai Gesù. E anche a Giuseppe l'angelo ha detto appunto che il nome del bambino è Gesù, sarà un nome quindi deciso dal cielo. E Gesù significa Dio salva, quindi già nel nome di Gesù c'è indicata la missione stessa di Gesù Cristo, quella di essere il Salvatore. E sappiamo come anche tanti nostri bambini, in qualche modo quelli che si chiamano Salvatore, riecheggiano questo nome di Gesù. Gesù è un nome ebraico, Salvatore è la versione latino-italiana, ma il significato è lo stesso. Gesù vuol dire Dio salva. Poi abbiamo, cari amici, approfondito il significato di Cristo, che vuol dire unto in greco, Christos è unto, e la parola Messia ebraica vuol dire unto. Che cos'è l'unzione? Sta a indicare il carattere regale, profetico, sacerdotale di Gesù. L'unzione infatti riguardava appunto la consacrazione per la funzione sacerdotale, profetica e regale. L'unzione di Cristo è avvenuta per opera dello Spirito Santo nel momento dell'incarnazione, la sua conferma pubblica è avvenuta nel momento del battesimo stesso di Gesù, e Gesù stesso ha accettato il nome di Messia, di Cristo. Lo vediamo per esempio nell'episodio della Samaritana, dove la Samaritana dice appunto: so che deve venire il Messia, e Gesù le risponde: sono io che ti parlo. Gesù ha accettato la parola Messia, però l'ha accettata con prudenza, perché in quei tempi aveva una risonanza di carattere politico. Messia significava re che avrebbe dovuto liberare il popolo dalla dominazione romana. Gesù accetta la parola Messia, però dà ad essere una interpretazione spirituale, come è chiaro davanti a Pilato quando dice: il mio regno è di questo mondo, ma soprattutto quando fa riferimento al servo di Yahweh, di cui parla il profeta Isaia al capitolo 53, e cioè un Messia sofferente, un Messia crocifisso, un Messia che avrebbe liberato il mondo non con le armi, ma col sacrificio della croce, quindi con l'amore. Quindi abbiamo visto il significato di queste due parole, Gesù e Messia. Adesso vediamo il significato dell'espressione figlio di Dio, che si trova nella Sacra Scrittura, nel Vecchio Testamento, dove la parola figlio di Dio sta a indicare in genere tutti gli uomini, perché tutti sono creati da Dio, ma in particolare naturalmente quelli che sono vicini a Dio attraverso la via, diciamo così, dell'amore filiale. Ma Gesù, non c'è dubbio, attribuisce a se stesso una filiazione divina ben diversa dalla nostra. Noi, fra l'altro, col battesimo siamo diventati figli adottivi di Dio, e perfino gli angeli nella Sacra Scrittura vengono chiamati figli di Dio. Allora, quando Gesù attribuisce a se stesso il titolo di figlio di Dio, lo fa in un modo radicalmente diverso dal nostro, perché attribuisce a se stesso una filiazione eterna. Questo l'ha talmente capito bene la gente che, come vediamo dal Vangelo di Giovanni, in più occasioni la gente prende le pietre ed è pronta a lapidarlo. E Gesù dice: ma per quale motivo voi mi lapidate? Per quale opera che ho fatto mi volete uccidere? E la gente risponde: non ti lapidiamo per le opere che hai fatto, ma perché tu, essendo un uomo, ti proclami Dio. E anche quando Pilato presenta Gesù flagellato alla gente, chiedendo se vogliono che liberi lui o Barabba, la gente dice Barabba. Allora Pilato dice: ma che male ha fatto? E la gente risponde: perché appunto si è proclamato figlio di Dio e quindi ha bestemmiato. E Pilato si è ulteriormente impaurito, naturalmente. Ma non c'è dubbio, cari amici, che la proclamazione ufficiale, solenne, della sua divina figliolanza, Gesù l'ha fatto davanti al tribunale ebraico, quando appunto il Sinedrio lo interroga, e Gesù alla domanda dei suoi accusatori risponde in termini molto chiari. I suoi accusatori gli dicono, vedi Luca capitolo 22 versetto 70, gli dicono: tu sei dunque il figlio di Dio? Gesù ha risposto: lo dite voi stessi, io lo sono. Quindi questa affermazione provoca la condanna a morte per bestemmia. Ma già in tante occasioni della sua vita pubblica Gesù aveva proclamato questa sua uguaglianza col Padre. Vediamo, per chi ha il mio libro, a pagina 74, quando Gesù, per esempio, dice di conoscere il Padre esattamente come il Padre conosce lui. Quando giù appunto le famose parole che troviamo nel Vangelo di Matteo capitolo 11 versetto 27, Gesù dice: nessuno conosce il figlio se non il Padre, e nessuno conosce il Padre se non il figlio e colui al quale il figlio lo vuole rivelare. Come vedete, cari amici, qui Gesù si mette Gesù si proclama figlio, ma si mette non in dipendenza dal Padre, ma al medesimo livello del Padre, in un modo assoluto ed esclusivo. Nessuno conosce il figlio se non il Padre, e nessuno conosce il Padre se non il figlio e colui al quale il figlio lo voglia rivelare. Quindi qui Gesù si mette sullo stesso livello del Padre in un modo assoluto ed esclusivo. D'altra parte, egli ha nettamente differenziato la sua personale filiazione da quella dei suoi discepoli, sottolineando la distinzione fra Padre mio e Padre vostro. È molto significativo che Gesù non dica mai Padre nostro, ma Padre vostro, tranne che per comandare i discepoli, quando ha detto: voi dunque pregate così, Padre nostro, voi pregate così. Ma Gesù non diceva Padre nostro, diceva Padre vostro, per quanto riguarda se stesso diceva Padre mio, a indicare lo specialissimo rapporto che lui aveva col Padre, e cioè a indicare la sua figliolanza eterna, che fa sì che comunque sia eternamente generato consustanziale al Padre, cioè Dio come il Padre. E d'altra parte noi vediamo che nei Vangeli ci sono alcuni momenti, due in particolare: il momento del battesimo presso il fiume Giordano e il momento della trasfigurazione sul Tabor, dove Gesù è designato dal Padre stesso come suo figlio prediletto. Gesù a sua volta, facendo eco alla voce del Padre, afferma di essere il suo figlio unigenito. Lo vediamo nel Vangelo di Giovanni, al capitolo 3, versetto 16. Dio ha tanto amato il mondo da dare il suo figlio unigenito, perché chiunque crede in lui non muoia, ma abbia la vita eterna. E appunto anche in altre occasioni Gesù afferma la sua preesistenza eterna. Prima che Abramo fosse, io sono. Quindi, cari amici, è proprio sulla testimonianza che Gesù ha fatto di se stesso, di essere il figlio eternamente generato dal Padre, Dio come il Padre, che poi evidentemente gli apostoli, gli evangelisti hanno creduto e hanno affermato questa fede, come dice il Vangelo di Giovanni al capitolo 1, versetto 14. Giovanni dice: noi, cioè noi testimoni, perché Giovanni era uno di quelli che era... condivideva la vita di Gesù da 3 anni, noi vedemmo la sua gloria, dice, gloria come di unigenito dal Padre, pieno di grazia e di verità. Quindi, cari amici, questo è il cuore stesso della nostra fede, cioè proclamare Gesù figlio eterno del Padre, e naturalmente nel medesimo tempo, affermando appunto la divina figliolanza di Cristo, noi comprendiamo anche la nostra figliolanza adottiva, perché è partecipazione per grazia della figliolanza eterna di Gesù. Perché noi, cari amici, siamo chiamati a partecipare alla natura divina nel cuore della Santissima Trinità, dove? Nel Figlio. Siamo figli adottivi nel Figlio eternamente generato, e quindi è partecipando alla filiazione divina di Gesù che noi, credenti, abbiamo accesso al Padre e partecipiamo alla comunione d'amore della Santissima Trinità. E qui, cari amici, è veramente il cuore della fede, ma anche il cuore della mistica, perché è chiaro che la mistica cristiana è una mistica trinitaria. Noi entriamo nel cuore stesso della comunione trinitaria mediante la filiazione adottiva, diventando figli nel Figlio. Ma se Gesù non fosse il Figlio di Dio, cari amici, resteremmo sempre nell'ambito umano e quindi fuori dalla Santissima Trinità, fuori dalla partecipazione alla vita divina. E quindi, cari amici, senza la fede nella figliolanza divina di Cristo, e tutta la nostra vita spirituale crolla. Ecco. Dunque abbiamo visto tre titoli, cari amici, quello di cosa vuol dire Gesù, Dio salva, Messia unto dallo Spirito Santo, ma per una missione che lo porta alla croce, alla salvezza del mondo mediante la sofferenza, e abbiamo visto Figlio di Dio nel senso trascendente, dalla parola, cioè eternamente generato dal Padre, uguale al Padre. E adesso vediamo l'ultimo titolo, cari amici, importantissimo, che noi abbiamo troviamo nel Credo, nel secondo articolo, quando diciamo credo in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore. Vediamo il titolo di Signore, cari amici, cosa vuol dire? Quando noi diciamo che Gesù è il Signore, cosa vogliamo dire, cari amici? È un modo, è il modo forse più diffuso con cui la prima comunità cristiana, e quindi anche il Nuovo Testamento, che è espressione della comunità cristiana, il Nuovo Testamento, le lettere degli Apostoli erano i capi della comunità cristiana, no? E il Nuovo Testamento, per dire che Gesù è Dio, uguale al Padre e allo Spirito Santo, lo chiama Signore, Kyrios in greco, e è certamente con la parola Signore che viene più comunemente espressa la fede nella divinità di Gesù Cristo e anche la fede nella divinità dello Spirito Santo. Infatti noi credo, diciamo, credo nello Spirito Santo che è Signore e dà la vita. Signore vuol dire Dio. Ecco, allora, cari amici, indubbiamente Anche Figlio di Dio è un'espressione con cui noi professiamo la divinità di Gesù Cristo. Tuttavia, il modo più comune con cui la prima comunità cristiana professava la divinità di Gesù Cristo era quello di chiamarlo Signore. Signore, con la parola Signore si proclamava la divinità di Gesù Cristo. Il Signore è Gesù, come Signore è il Padre, Signore è lo Spirito Santo, Signore vuol dire Kyrios, vuol dire Dio. È il nome ineffabile, no? Che indica colui che è. Ebbene, quando diciamo che Gesù Cristo è Signore, vogliamo indicare la sua identità di natura divina col Padre e con lo Spirito Santo. Vediamo allora, cari amici, questa pagina, pagina 75-76, come anche noi, come i primi cristiani, noi proclamiamo la divinità di Gesù Cristo chiamandolo Signore, quindi dicendo Signore Gesù, è come se dicessimo Gesù, Signore Gesù, Gesù è il Signore, è un modo, è il modo più corrente, diciamo, per professare la nostra fede nella divinità di Gesù Cristo. Allora vediamo, nel Nuovo Testamento la divinità di Gesù Cristo viene affermata in modo particolare attribuendo a lui il titolo di Signore. Questo nome nella traduzione greca dei libri dell'Antico Testamento è quello abituale per indicare la divinità di Dio, il cui ineffabile nome, Yahweh, è stato rivelato a Mosè Vedi Esodo capitolo 3, versetto 14. Quindi la traduzione greca dell'Antico Testamento, quella fatta dai 70, che erano ebrei, la parola kurios, greca, signore, è il modo con cui viene indicata la divinità ineffabile del Dio di Israele, appunto indicata nel tetagramma Yahweh, che è stato appunto questo nome rivelato in Esodo a Mosè davanti al rovetto ardente, vedi Esodo capitolo 3, versetto 14. Ciò che colpisce, per la sua novità nei testi del Nuovo Testamento, è il fatto che questo titolo venga attribuito non solo al Padre, ma anche a Gesù, che in tal modo viene riconosciuto egli stesso come Dio uguale al Padre nella divinità. Quindi, come nel Nuovo Testamento la parola Kyrios, Signore, che nell'Antico Testamento traduceva la parola Yahweh, dal Yahweh, il nome innominabile, diciamo, che gli ebrei non pronunciavano, e la traduzione greca del Vecchio Testamento era Kyrios. Ebbene, nel Nuovo Testamento la parola Kyrios, Signore, viene attribuita e al Padre e a Gesù Cristo. E quindi, affermando che Gesù è Kyrios, è Signore come il Padre, si indica appunto che Gesù è uguale al Padre nella divinità. Sono un solo Dio. È Gesù in persona, attenzione cari amici, che si è attribuito sia pure velatamente il nome divino per eccellenza, quando discute con i farisei del Salmo 110, vedi Matteo capitolo 22, versetti 41-46. Lo ha fatto esplicitamente rivolgendosi agli apostoli dell'ultima cena, quando ha detto: voi mi chiamate maestro e signore e dite bene, perché io lo sono. Se io dunque il Signore e il Maestro lavato i vostri piedi, anche voi dovete lavarvi i piedi gli uni gli altri. Quindi Gesù, non c'è dubbio, si è attribuito esplicitamente la parola Signore, che gli ebrei, con lo quale gli ebrei, parlo della traduzione dei 70, dall'ebraico al greco, avevano tradotto la parola, il tetagramma, la parola Yahweh, la parola Kyrios. Ebbene, Gesù l'attribuisce a se stesso, lo vediamo nel Vangelo di Giovanni nell'episodio dell'ultima cena, quando si rivolge al discepolo dicendo: se voi mi chiamate maestro e signore. Però implicitamente l'aveva già fatto quando commenta il Salmo 110, il Signore disse al mio Signore, sieda alla mia destra. E un salmo messianico che Gesù attribuisce a se stesso, il Signore disse al mio Signore, che sarebbe appunto il Messia. Quindi, come vedete, cari amici, Gesù si è attribuito il nome, il titolo di Messia, però dando adesso un significato più spirituale e una prospettiva di redenzione mediante la sofferenza. Si è attribuito esplicitamente il titolo di figlio di Dio, nel senso forte della parola, cioè nel senso della sua uguaglianza col Padre, e si è attribuito esplicitamente il titolo di Signore. Quindi Gesù ha indicato, ha espresso chiaramente la sua divinità. D'altra parte, Gesù, durante la sua vita pubblica, quando in prima persona e a nome proprio dà ordine agli elementi della natura, scacci i demoni, risuscita i morti, guarisce dalle malattie e assolve dei peccati, manifesta una sovranità divina che nessun uomo, nemmeno il più santo, ha mai mostrato. Quindi Gesù non solo si attribuisce il titolo di figlio di Dio e di Signore, ma si comporta come tale, quando in nome proprio, non invocando Dio, in nome proprio, dice al mare di fermarsi, alla tempesta di placarsi, ai demoni di andarsene, ai morti di risuscitare, alla malattia di andar via, e in nome proprio assolve dei peccati. Ebbene, non solo si attribuisce i titoli divini, ma si comporta come colui che ha un'autorità divina, che è Dio. Certamente bisogna anche dire che a volte nei Vangeli la parola Signore rivolta a Gesù vuole semplicemente esprimere il rispetto e la fiducia verso di lui da parte di persone che chiedono la guarigione, come ad esempio il lebbroso che si avvicina a Gesù dicendo: Signore, Signore, se vuoi puoi guarirmi. Qui indica soltanto rispetto, è un cieco che si avvicina a lui, un lebbroso che si avvicina a lui. Tuttavia, in altri casi, questo nome è espresso sotto l'impulso dello Spirito Santo, come Tommaso che vedendo il risorto afferma: mio Signore e mio Dio. O come Giovanni che dopo la pesca miracolosa riconosce Gesù e dice a Pietro: è il Signore. Quindi Gesù sulla sua bocca indubbiamente usa il titolo di Signore per indicare la sua uguaglianza col Padre. La gente a volte usa il titolo di Signore per esprimere riverenza, ma a volte invece per esprimere la fede nel Figlio di Dio. Come abbiamo visto nel caso di Tommaso, mio Signore e mio Dio, e di Giovanni, quando dice a Pietro: è il Signore. I primi cristiani hanno usato abbondantemente il nome divino di Signore per affermare che la potenza, l'onore e la gloria dovuti a Dio Padre, dice il Catechismo della Chiesa Cattolica, convengono anche a Gesù, perché egli è di natura divina e perché il Padre ha manifestato questa signoria di Gesù risuscitando dai morti ed esaltandolo nella gloria. Quindi i primi cristiani, cari amici, hanno espresso la loro fede nella divinità di Cristo, soprattutto chiamandolo Signore, e in questo modo professando che Gesù è dalla medesima natura divina del Padre. Vedi il Catechismo della Chiesa Cattolica al numero 449. Quindi, cari amici, come i primi cristiani manifestavano la fede in Gesù Cristo, Figlio di Dio, la manifestavano soprattutto con l'invocazione Signore, chiamandolo Signore, che era il titolo con cui veniva chiamato Yahweh. Sia nella preghiera liturgica come in quella individuale, il cristiano deve pronunciare questo titolo divino di Signore con fede e umile sottomissione. Anche noi, cari amici, dobbiamo recuperare la parola Signore come una preghiera di Signore. Aiutami, Signore. Signore Gesù, credo in te, ti amo. Questa espressione Signore deve, cari amici, di nuovo diventare espressione di fede e di amore. Di Gesù è la signoria sul mondo e sulla storia, e a Lui noi dobbiamo sottomettere la nostra vita vivendola come servizio, affinché un giorno Egli possa dirci: venite benedetti del Padre mio, ricevete in eredità il regno promesso preparato per voi. Ecco dunque, cari amici, abbiamo colto la grandezza di questo titolo Signore, che piace tanto oggi, per esempio, quello del Movimento dello Spirito, che dice: Gesù è il Signore, una professione di fede. Gesù è Signore, è una professione di fede nella divinità di Gesù Cristo. Gesù si è attribuito questo titolo dicendo: io che sono Maestro e Signore, vi ho lavato i piedi. E gli apostoli hanno usato questo titolo per esprimere la loro fede in Gesù Cristo, Figlio di Dio, come appunto Giovanni che dice: è il Signore, e Tommaso che dice: Signore mio e Dio mio. La Chiesa nella liturgia usa la parola Signore per esprimere la sua fede nella divinità di Gesù Cristo. Noi cristiani, nella nostra preghiera anche personale, dobbiamo pronunciare col cuore, con fede, con amore il nome di Gesù, esprimendo la nostra sottomissione, il nostro amore, la nostra fede nella sua divinità.